17esima giornata di Serie A, Udinese Napoli 1-2. Bakayoko ci toglie le castagne dal fuoco in zona Cesarini. Mimmo, due parole prima della sigla?
Finalmente il palo ci ha mostrato il suo lato benevolo. Questa volta il pallone non è uscito fuori, ma è entrato dentro e ci ha salvato la pelle.
Sigla. Allora, Mimmo, si può dire di questa giornata di campionato, di questa 17esima sfortunata giornata di campionato, per molte persone che credono fermamente nella scaramanzia, ci ha portato un po' di fortuna, anche se il Napoli ha fatto di tutto pur di creare palpitazioni a quello che è il pubblico partenopeo. Voglio iniziare subito con una domanda anche abbastanza stupida. Secondo me, credi che sia arrivato il momento del Napoli di avere un girone, diciamo, visto che ci troviamo a ridosso della fine del girone d'andata? Un pizzico di fortuna in questo girone, anche perché palle del genere al Napoli non sono mai andate dentro, sono sempre stampate su quei bei legni che ci hanno fatto rodere l'interiora.
Ma guarda, incredibilmente questa giornata per il Napoli è stata di una fortuna incredibile perché finalmente ci hanno fischiato un calcio di rigore, cosa che avrebbero dovuto fare per esempio anche nella scorsa giornata. Vabbè, però finalmente ce l'hanno dato, un rigore solare e palese, quello su Lozano. Poi abbiamo finalmente trovato un po' di fortuna, nel senso che è vero, forse c'è stato quell'errore, vabbè, grosso di Ramani, bla bla bla, però almeno ogni volta che hanno tirato, cioè non è che abbiamo subito un gol per ogni azione che hanno fatto gli avversari. E poi questo gol al 90esimo che è arrivato grazie anche alla benedizione del palo, finalmente. Non solo, diciamo, dolori, ma anche qualche gioia ci regala ogni tanto il legno.
Diciamo che l'andazzo di questa partita è stato per molte azioni sui piedi di Lasagna, che fortunatamente non sono stati precisissimi, ma è stata anche un'ottima prestazione di Meret, devo dire la verità. Si è opposto con buona sicurezza a quasi tutte le azioni della difesa e a tutti gli errori della difesa del Napoli. Quindi purtroppo questa mancanza di solidità difensiva credo sia dovuta anche alla poca applicazione degli uomini e degli interpreti in campo. Mi è dispiaciuto vedere Ramani uscire così a fine primo tempo, sconfitto, che è stato fatto ritirare in panchina. Però Giovanni Di Lorenzo ha fatto una buonissima prestazione come difensore centrale, ha mantenuto la difesa, ha mantenuto la linea difensiva e si è visto anche, diciamo, un giocatore di livello, anche a livello di personalità.
Sì, sono felicissimo per Di Lorenzo perché sembra che stia ritornando sui suoi livelli, quindi ottimo così. Anche Meret finalmente mettiamo in porta un portiere che para e non piglia solo mazzate, ecco. E poi, vabbè, mi è dispiaciuto per Ramani. Luigi, io ti voglio fare una domanda su Ramani, ma come mai Gattuso riesce sempre ad inimicarsi dei paesi, dei nostri giocatori? Prima contro Lozano, poi contro Gulam, adesso contro Ramani. La prossima guerra contro chi sarà?
No, guarda, meglio così, perché poi col tempo, diciamo, Gattuso si è inimicato quei paesi, però poi sono usciti dei giocatori buoni. Cioè, vediamo che Gulam, comunque bene o male, sta provando a rientrare nel gruppo e Lozano è diventato sostanzialmente un protagonista di questo Napoli. Io credo che senza Lozano questa partita non l'avremmo portata a casa. Per quanto Insigne sia stato fondamentale in questa partita, grande merito secondo me va dato a Lozano, perché la maggior parte delle azioni pericolose sono partite dai suoi piedi, sono partite dai suoi scatti e dai suoi movimenti. È un giocatore che per tutti i 90 minuti corre in campo, anche se fa dei piccoli errori, credo dovuti sostanzialmente all'inesperienza o alla troppa foga di un ragazzo che vuole esplodere e che secondo me ha tante potenzialità. L'anno scorso l'abbiamo criticato, prima stavamo vedendo un dato, l'anno scorso, Mimmo, a quanti punti eravamo nella gestione di Ancelotti?
A questo punto del campionato eravamo a 7 punti in meno, a 24, e oggi siamo a 31, ma con una partita ancora da giocare, che è quella dello Juventus Stadium, che potrebbe insomma regalarci 34 punti ed una classifica decisamente migliore rispetto all'anno scorso, perché appunto nel caso in cui vincessimo andremo a più 10. Quindi, diciamo, con tutti i problemi che stiamo avendo quest'anno, non possiamo lamentarci, perché è sicuramente un'annata migliore della precedente.
Noi speriamo che il Napoli voglia credere in un progetto di continuità e che quest'anno possa andare a migliorare rispetto all'anno scorso, ma che il prossimo getti le basi per un progetto di continuità e che voglia portare risultati. Poi questo sta tutto nelle corde del presidente. Posso farti una constatazione, Mimmo? L'assenza di centrocampo del Napoli può essere questa la vera tattica per vincere le partite? Cioè, Secondo te le squadre si aspettano che la squadra avversaria schieri un centrocampo, invece noi non lo schieriamo proprio, secondo te questa è la mossa?
Eh sì, praticamente stiamo adottando il modulo di Lorenzo Canà, il 5-5-5, però i 5 centrocampisti centrali non esistono. Noi abbiamo praticamente 5 difensori e 5 attaccanti al momento. E boh, non lo so, veramente, io continuo ad essere perplesso sulla, diciamo, sulla composizione del nostro centrocampo, cioè dello schermo davanti alla difesa più che altro. Perché non lo so, l'anno scorso abbiamo preso Demme e Lobotka perché ci mancava la solidità lì proprio al centro del campo, ci mancava un regista, abbiamo disperato bisogno di qualcuno che fosse in grado di far girare il pallone perché già l'anno scorso avevamo appurato che Fabian Ruiz, diciamo, non fosse proprio a suo agio in quella posizione. Quest'anno non capisco per quale motivo. Siamo tornati, cioè, capisco perché siamo passati al 4-2-3-1, ovvero per far convivere Mertens e Osimhen. Continuo onestamente a non capire perché intestardirsi con questo modulo quando i due i motivi per cui siamo passati allo stesso non sono presenti. Cioè, ancora una volta, insomma, ieri mi sarebbe piaciuto vedere, non lo so, uno tra Lobotka e Demme a fianco a Bakayoko. Magari, ecco, questo potrebbe essere il modo per trovare una solidità maggiore, rinunciando a Fabian Ruiz, che insomma è un giocatore sicuramente più portato alla fase offensiva che a quella difensiva. Però detto questo, prendiamoci questa vittoria, ma penso che i limiti di questo Napoli siano stati ancora una volta evidenti, ecco, durante tutto l'arco della partita. Luigi, io invece ti voglio chiedere, Llorente ancora una volta è entrato? Diciamo, ha provato a dare il suo contributo. Il mister lo ha confermato sostanzialmente nella rosa del Napoli e farà parte appunto della nostra squadra fino alla fine del campionato. Io ti voglio chiedere, secondo te, in questo momento dove appunto c'è un po' di scarsità di attaccanti, il mister gli dovrebbe dare un po' più di spazio? Perché ieri l'ho visto anche abbastanza convinto, cioè rincorrere l'avversario, volenteroso.
A me, ma diciamo che quando scongeli qualcosa da mangiare, poi comunque lo devi consumare, non è che poi lo rimetti nel congelatore. Diciamo che secondo me in questo momento di penuria di attaccanti abbiamo bisogno di qualcuno che faccia rifiatare un po' Petagna, che secondo me non ha tutte le partite nelle gambe. Però secondo me non si è comportato malissimo Petagna, anche perché non ha avuto proprio vita facile. Comunque con un Udinese che si è rintanato e giocava solo in contropiede, non ha avuto tantissime palle. Forse, non lo so, un'alternanza fra Petagna e Llorente può essere, non lo so, positiva anche per i due calciatori che si danno più, diciamo, sentono più la carica agonistica e forse possono dare meglio entrambi. Una cosa che Llorente, diciamo, non si è potuto esprimere molto è che qualsiasi contrasto ha fatto, l'arbitro gli ha chiamato dei falli inesistenti su qualsiasi, diciamo, movimento di gioco che ha fatto contro altri giocatori dell'Udinese, quindi forse anche per questo l'ho visto sbracciarsi, anche arrabbiarsi per dei falli completamente inesistenti. Ma non lo so, l'anno
Vabbè,
scorso.
su questo c'è ragione, cioè c'è stato quel recupero di Llorente praticamente nella nostra tre quarti campo, dove ha semplicemente protetto il pallone, l'arbitro gli ha chiamato un fallo per un braccio largo che veramente però non esisteva. Cioè.
Vabbè, ma non, diciamo, non ho tante cose da dire sull'arbitraggio, a parte che forse c'è stata una cattiva gestione dei cartellini. Cioè, Samir si è preso quel cartellino dopo sei falli consecutivi su Lozano. Cioè, non è così. Secondo me incattivisci solo le partite e comunque puoi creare comunque un disagio alle altre squadre. Perché, ok, il primo fallo va bene, il secondo va bene, il terzo va bene. Ma se sul quarto fallo tu ci metti Paolo Lozano, noi dobbiamo giocare da qui a 2 mesi con Politano.
Vabbè, è questo pure è vero, insomma, la gestione cartellini forse non è stata eccelsa, però sostanzialmente forse è una partita anche abbastanza semplice da dirigere
No,
per
non è stata una
l'arbitro
partita
Pasqua.
cattiva, però io, cioè, non è la prima volta che vedo questo tipo di arbitraggio, non solo nel Napoli, ma anche in altre partite del campionato. Cioè, quando c'è questa gestione così libera dei cartellini, rischi di portare semplicemente un danno alle altre squadre, perché non ti costa nulla dare un, cioè, non dico di darglielo al primo fallo, ma di darglielo al terzo un cartellino giallo.
Io sono completamente d'accordo, anzi, se ti devo dire la verità, noto un atteggiamento sempre abbastanza negativo nei confronti di Lozano da parte degli arbitri, cioè Lozano subisce veramente tanti falli durante l'arco della partita, però molto spesso non gli vengono fischiati, forse non lo so perché il suo modo di cadere induce a pensare che stia simulando, che stia esagerando. Però mi ricorda un po', diciamo, il primo Lavezzi quando prendeva calci veramente senza senso e non gli fischiavano mai fallo.
No, mi piace molto questo suo modo di giocare di Lozano perché hai nominato Lavezzi, ma mi riporta un po', diciamo, in mente a un calcio un po' 2006-2008, un po' diverso dal calcio di oggi. Lozano lo vedo un giocatore che adesso, in questa fase della sua crescita, lo vedo un po' che mi ricorda quel tipo di calcio. Però si prende un sacco di botte come le prendono tanti altri giocatori, e credo che lo standard di arbitraggio non sia proprio sempre, diciamo, univoco, perché a volte vengono tollerati falli su falli su falli, e tante altre volte vengono ammoniti i giocatori per falli sostanzialmente stupidi alla prima azione. Quindi credo che forse in federazione, non so, queste sono più cose che i club, di cui i club si dovrebbero lamentare.
Luigi,
Anche, dimmi.
senti, allora, ieri invece tra i convocati sono tornati Koulibaly e Mertens e la loro presenza, diciamo, si è fatta sentire pur non essendo entrati nel campo. Non so se hai seguito, insomma, cioè praticamente per televisione si sentiva solo Mertens incitare i propri compagni. Secondo te questa può essere stato un fattore determinante per portare la vittoria? Perché, insomma, alla fine Dris li ha spronati veramente fino alla fine.
Questo è quello che, diciamo, molti esperti del settore, quando parlavano di persone con carisma, di giocatori con carisma, forse intendevano anche questo. Forse l'eredità del carisma di Pepe Reina l'ha presa tutta Ciro Mertens. Comunque è un giocatore che sente molto la maglia e, diciamo, vede in questo tipo di partite, vorrebbe essere in campo a dare il suo. Però mi fa molto piacere quando vedo questi giocatori che hanno dato tanto, hanno ormai una parte di storia qui a Napoli, qui col Napoli, crederci anche nel momento di difficoltà. Credo che questa sia la grande mancanza dei giocatori del Napoli: poca affezione verso la maglia nei giocatori che ci sono in campo. Cioè, non sto dicendo che non sono dei professionisti, sto dicendo che hanno poca storia col Napoli, e non parlo di Insigne, ovviamente, ma parlo di altri giocatori che secondo me ancora non sentono la pesantezza di questa maglia.
Vabbè, ah sì, è vero, e anche secondo me a questo fattore contribuisce il fatto che non ci siano i tifosi, cioè la percezione di quanto sia pesante, di quanto sia importante questa maglia per tutti noi, secondo me non viene trasmessa proprio, cioè non può essere trasmessa per via appunto delle restrizioni Covid, quindi se avessimo uno stadio sicuramente sarebbe molto diverso. Luigi, un'ultima domanda per te. Si parla sul mercato di Mandragora, penso comunque in ottica sempre giugno, piuttosto che diciamo bloccarlo adesso e prenderlo a giugno, si parla anche di Zaccagni. Sono due calciatori italiani e che sostanzialmente forse hanno più la percezione di quello che può significare la maglia azzurra per i tifosi partenopei. Secondo te possono essere due innesti? Allora, primo utili alla causa e secondaria cosa invece possono essere addirittura determinanti e farci fare il salto di qualità.
Ma mi chiedi di indovinare il 6 all'8. Cioè, penso che chiunque si esprima dicendo sì o no stia dicendo una colossale cazzata. Sugli acquisti del mercato, Zaccagni adesso sta dimostrando di essere un ottimo giocatore a Verona. Quando ogni volta che abbiamo pescato a Verona ci è andata bene. Boh, chissà se la prossima ci andrà bene, se Zaccagni verrà al Napoli. Mandragora non è che mi convince poi tantissimo come calciatore, non è un tipo di calciatore che mi piace, però non so se potrà essere funzionale al Napoli. Sicuramente De Polo sarebbe meglio perché è un giocatore molto più esperto, molto più rodato nel campionato italiano e con molto più talento. Diciamo che secondo me quello potrebbe essere un innesto capace di farci fare il salto di qualità, anche se lui viene accostato a squadre molto più blasonate del Napoli e credo sia anche quello il suo obiettivo. Non lo so, Mandragora non è che mi fa impazzire, quindi non mi sento né di promuoverti né di bocciarti nessuno dei due contendenti. Però parlando delle prossime partite del Napoli, adesso avremo la partita con l'Empoli per la Coppa Italia e subito dopo in campionato la partita in casa con la Fiorentina. Ci sarà il ritorno di Calleone al San Paolo e lui ha detto che sarà una partita emozionante e comunque lui è stato uno dei protagonisti del Napoli, di Sarri e del Napoli che comunque ci ha fatto sognare e rischiare. Che effetto avrai ora che lo rivedrai al San Paolo da nemico?
Sarà, diciamo, sicuramente brutto. A me dispiace soprattutto che non c'è potuto essere un saluto per José, che l'avrebbe meritato, così come l'avrebbe meritato magari Cristian Maggio quando, diciamo, è tornato al San Paolo. Però, detto questo, come si dice? Non sarà mai un nostro nemico, cioè sarà avversario ma mai nemico. E Calleon ha un posto, penso, nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, in dubbio. Poi vederlo con un'altra maglia è brutto, però sappiamo che il calcio è questo, è anche questo, insomma. Luigi, un'ultima domanda ti
Mimmo,
voglio fare.
te la voglio fare io a te. Da qui al 20 dicembre, al 20 gennaio che abbiamo la Supercoppa con la Juventus, il Napoli come si deve preparare per questa Supercoppa e per questo che potrebbe essere il primo, diciamo, spartiacque per la stagione del Napoli? Cosa deve puntare?
In che senso cosa devi puntare?
Cioè, deve puntare sul creare un centrocampo, sul cercare di schierare un centrocampo o su giocare, continuare a giocare così come sta facendo?
No, onestamente io credo che, cioè, non mi interessa questo aspetto, io penso solo che sia necessario vincere. Cioè, alla fine poi, alla fine di tutto, quando si giocano queste partite secche, la preparazione è fondamentale della partita, però ancor più importante è la gestione dei singoli momenti all'interno della stessa. E quella è deputata, penso, singolarmente al giocatore o e all'allenatore. Cioè, io credo che molto di quella partita passerà tra la mente e tra i piedi dei giocatori che avremo in campo. Se diciamo, ci metteremo quella grinta e quella voglia di non arrenderci mai fino alla fine su nessun pallone, avremo sicuramente buone speranze di portarla a casa. Se invece inizieremo come è successo nelle partite, diciamo, scorse, come anche ribadito Gattuso in conferenza, che iniziamo a deprimerci, ci arrabbiamo, perdiamo facilmente la pazienza. Il Napoli dovrà veramente sudare sette camicie, quindi io spero solo che si vinca, onestamente parlando. Luigi, ultima domanda. Questa lotta per la Champions League sta diventando sempre più agguerrita. Cioè, il Napoli praticamente ha pari punti con l'Atalanta a 31. Entrambe le squadre hanno una partita da recuperare. Davanti a noi c'è la Juventus con 2 punti, cioè con 2 punti in più, e sempre una partita da recuperare. E poi la Roma a 34. Vabbè, poi Milan e Inter 40 e 37, ma anche dietro, diciamo, se vogliamo considerare la più papabile tra le pretendenti alla zona Champions, c'è la Lazio a 28. Cioè, quindi possiamo dire che in 10 punti, 9 punti c'è tutta la zona Champions con praticamente 6 squadre. Tu cosa pensi? Cioè, credi che il campionato italiano resterà così equilibrato fino alla fine e quindi sarà importante veramente ogni singolo minuto di questo campionato? O credi che ad un certo punto ci sarà qualche squadra che, non lo so, cederà di botto o comunque inizierà a perdere sensibilmente terreno?
Ah, questa è l'ennesima domanda da palla di cristallo. Io ti posso dire che secondo me le due avversarie che mi spaventano di più sono la Juve e la Roma per la zona Champions. Poi bisogna vedere quali saranno le ambizioni delle altre squadre. Se l'Atalanta tira remi in barca e non ce la fa più perché comunque, diciamo, si è rotto un po' il giocattolo che adesso si sta ricomponendo, ma non so quanto potrà durare. E il Sassuolo sta scendendo, la Lazio non so che continuità riuscirà ad avere, dipende troppo, ci sono troppe troppe variabili. Poi ho detto, secondo me le due squadre che fanno più paura al Napoli sono la Juventus e la Roma, che sono quelle che possono tranquillamente sbatterci fuori da questa zona Champions. Speriamo che il Napoli chiarisca quelli che sono i suoi obiettivi, perché poi credo sia sostanzialmente un gestire le forze per crearsi degli obiettivi e inseguirli. Bisogna vedere il presente che obiettivi ha dato ai giocatori.
Va bene Luigi, allora salutiamo i nostri ascoltatori e li ringraziamo ancora una volta per il supporto e il calore che ci danno attraverso i social e attraverso soprattutto le visualizzazioni, cioè attraverso gli ascolti. E forza Napoli sempre!
Un saluto a tutti e forza Napoli sempre.